eravamo distratti.
Baggio Baggio riesce a dare a Schillaci la combinazione.
Era l'estate delle notti magiche. Avevamo gli occhi sui mondiali del pallone. Avevamo gli occhi sui gol di Totò Schillaci, sull'Italia qualificata per la semifinale, sulla piccola storia del calcio che incrociava la grande storia del mondo, la Jugoslavia. La Jugoslavia aveva perso ai rigori contro l'Argentina, mentre nel paese saliva la tensione tra le diverse etnie, e quella tensione si sentiva per intero dentro lo spogliatoio, come prologo alla guerra nei Balcani. A Mosca, Boris Yeltsin stava sfidando il Partito Comunista Sovietico. Minacciava la scissione della Russia.
Well, as we know, Mr. Gorbachev is attempting to prevent the breakup of the Communist Party, but even if he succeeds, he will still have to face the possible dissolution of the Soviet Union itself.
Le repubbliche baltiche se n'erano andate già da qualche mese. Avevano dichiarato l'indipendenza. Gli analisti politici della CNN profetizzavano allora l'imminente dissoluzione dell'Unione Sovietica. Eravamo distratti, avevamo altro per la testa. Così, là per là, non ce ne accorgemmo. Il Tour de France era partito da un posto chiamato Futuroscope, una specie di Disneyland della scienza. Un mondo astratto, senza abitanti, fatto di studiosi, sperimentatori, un parco di padiglioni e di attrazioni irreali. Un mondo impalpabile, ecco, perfetto per far nascere una storia dal nulla. Al secondo giorno della corsa, in quattro presero un vantaggio di una decina di minuti sul gruppo, su tutti i favoriti. La maglia gialla finì sulle spalle di un canadese, Steve Bauer. Ma tra gli animatori più bizzarri di questa folle idea c'era un varesino, già avanti negli anni, aveva 27. Un tipo che i giornali avevano al massimo definito come simpatico, senza un gran trasporto, senza l'epica del ciclismo. L'epica era per Schillaci, per i Balcani, Yeltsin, Gorbachev. Come potevamo mai appassionarci a un gregario semisconosciuto, un calimero, Claudio Chiappucci, che poi diventò il diavolo.
Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Media.
Essere presenti nel tour è importantissimo, quindi io quando sono arrivato quell'anno al tour non avevo quell'idea di poter fare quel grande tour che poi ho fatto, anche perché non ero ancora nei panni del capitano, quindi è nato così.
Eh sì, è nato così Claudio Chiappucci. In quella maniera, oltre gli schemi che il ciclismo chiama fuga bidone, un mucchio di improbabili vanno avanti, i senatori lasciano fare pensando prima o poi di prenderli, ma il distacco cresce, inseguo io, insegui tu, non inseguo nessuno, e quelli arrivano. Una cosa messa in piedi per caso, dall'esito imprevedibile, molto spesso breve, ma ogni tanto arriva, la fuga arriva. Non esiste nulla di analogo in nessun altro sport. Solo la politica. Solo la politica ha qualcosa che si avvicina al senso della fuga bidone. Il governo balneare. I loro calendari peraltro coincidono. Tutte e due arrivano col caldo. La fuga bidone più famosa della storia era partita al Giro d'Italia nel 1954. Al governo c'è Scelba. Al 28esimo di 252 chilometri, da Napoli all'Aquila, se ne vanno in 5 e arrivano con mezz'ora di vantaggio. Uno dei 5 conserverà la maglia rosa fino a Milano. Come vincere la lotteria? Si chiama Carlo Clerici, uno svizzero di padre italiano, e quel giorno ha 25 anni.
Ed ecco Clerici! clerici, gregario di lusso del capitano Coppi. Coppi si allontana sotto i fischi avvilito e a testa bassa, dopo la più grave sconfitta della sua carriera. In pista vogliono soltanto i due svizzeri e Assirelli, primo degli italiani. Il 37esimo Giro d'Italia è finito. È stata una dura lezione per tutti i nostri, Assi e Vice Assi.
Clerici, dopo, torna a fare il gregario. Torna a passare le borracce, a dare una spintarella in salita. Chiappucci invece quel tour del 1990 lo usa come i ragazzi fanno con le rampe al parco quando si portano appresso lo skateboard. Vola. Rischia a lungo di vincere in Francia. L'Italia non ci riesce dai tempi di Felice Gimondi, 1965. Marco Pantani arriverà solo 8 anni dopo. Bauer tiene la maglia per 9 giorni, poi la cede a Pansac. Chiappucci la prende nella cronoscalata di Villard-de-Lans. I francesi allora si fanno 2 conti e scrivono che a questo punto Chiappucci è qualcosa in più di un simpatico, è un pericolo. L'anno prima il tour è stato vinto dall'americano Greg LeMond con il minimo distacco di sempre, 8 secondi. Perché allora non potrebbe farcela quest'italiano di taglia piccola, che vive di fatica sporca, di entusiasmo? È la famosa classe operaia che si imbuca nell'alto dei cieli. Chiappucci ha perso da poco il papà. Mamma Renata ha una merceria a Uboldo, in provincia di Varese. Se lui è arrivato in alto così tardi, è anche perché nel 1986 una macchina in Svizzera l'ha investito. Gli ha rotto un piede sinistro e la clavicola. Ha dovuto ricominciare da capo. Chiappucci è un fumantino. Accusa gli altri italiani di essere invidiosi, di correre contro di lui, specialmente quello lì, Gianni Bugno. Quello lì che qualche mese prima aveva vinto il Giro d'Italia. Era arrivato in Francia lui, pieno di ambizioni, e si era preso la tappa dell'Alpe d'Huez. Chiappucci si prende una rispostaccia. Bugno gli dice: ma la smetta con questa storia. La maglia gialla vuol dire potere, e chi ha potere trova anche chi glielo vuole togliere. Uno dei cantori del ciclismo classico, Mario Fossati, scrive che le scapole di Chiappucci sono delle alucce, che il collo non gli esce dalla maglia, che il suo motore è come quello di una 2 cavalli, il cui cofano nasconde un motore di grossa cilindrata. Chiappucci non ce la farà a vincere il tour perché gli manca l'esperienza. Cade in una trappola di LeMond, ma da spettacolo. Da spettacolo attaccando in maglia gialla sui Pirenei, sulla Spen, sul Tourmalet, e perde il tour nella crono del penultimo giorno, in quell'estate del 1990.
Crediamo che tutti coloro che seguono ed amano il ciclismo debbano rivolgergli un affettuoso e sentito grazie per aver saputo costruire un tour che senza il suo coraggio e senza la sua condotta sempre garibaldina e spesso ai fini di classifica scriteriata, sicuramente non avrebbe raggiunto le vette di suspense che ha avuto.
Perde il tour, ma è nato un corridore. Ecco perché nessuno lo chiama più Calimero. Ecco perché diventa il Diablo. Tiene per sé il ruolo del guastatore del ciclismo, quello che illumina la corsa, quello che la scarta dalla stagnola della noia. È il ruento, un generoso, è l'altra faccia del Bugno elegante, silenzioso. Chiappucci ha capito che può farsi amare con lo spettacolo, con l'irrazionalità, con la follia, con certi scatti che troppe volte sono inconcludenti, paiono folklore. Ma proprio quando sembra una reincarnazione del francese Poulidor, il campione amato dal popolo, l'eterno secondo, allora Chiappucci trasforma la follia in momenti di gloria.
Scatto di Chiappucci, Chiappucci è partito, Chiappucci si vola 6 chilometri dalla conclusione, il previsto attacco di Claudio Chiappucci avviene sugli ultimi tornanti della Milano-Sanremo e sull'ultimo strappo, sull'ultima difficoltà della giornata, la salita del Poggio, Claudio Chiappucci si vola verso il trionfo. Claudio Chiappucci a mani alzate in cielo a Milano-Sanremo è la consacrazione di un campione, un un campione che l'hanno già dimostrato di esserlo al Tour de France l'anno scorso. Ed eccolo qua, bravo Chiappucci!
Non sarà la prima perla di una serie, anzi, forse è la sua magnifica eccezione. Chiappucci vincerà molto meno di altri campioni. Fra il 91 e il 93 infilerà un bel po' di piazzamenti, altri due podi al Tour de France, sarà due volte secondo e una volta terzo al Giro d'Italia, e poi ancora quarto nel Giro delle Fiandre e alla Liegi-Bastogne-Liegi, secondo per due anni al Giro di Lombardia, secondo al Mondiale di Agrigento, disegnato apposta per lui nel 94. Non ha vinto nessun'altra grande corsa dopo la Sanremo. Eppure è stato amato come pochi, come se avesse vinto tutto. Un magnifico scriteriato della bicicletta, con una giornata che rappresenta tutto questo. Vissuta nel luglio del 92 al Sestriere, quando arriva da solo, in mezzo alla folla, staccando la maglia gialla Indurain con un'azione cominciata a oltre 200 km dal traguardo. Perché si era stufato di pedalare accanto a dei calcolatori che si marcavano.
Sono esplosi in applausi, in urla di incitamento a questo atleta. Potessimo spingerlo da dietro, potessimo dargli quel fisico in più di energia per arrivare qui. Io penso che lo faremo noi, come tutti gli altri, guardate come gli corrano dietro. E la corsa di questi atleti ci dà comunque la dimensione, al di là della pesantezza, della pedalata, della velocità, che comunque Claudio, dopo 200 km di pure solitaria, riesce a tenere. Frutti d'acqua, applausi, come detto, un applauso di 200 km non basterebbe ancora per rendere merito a questo straordinario atleta che ha rischiato quest'oggi il punto per punto.
Chiappucci, Chiappucci, gridano allora i telecronisti di Francia, perché stavolta Chiappucci non è più lo sconosciuto della fuga bidone, stavolta è marcato da un sorvegliato speciale e non lo hanno lasciato andare, stavolta se n'è andato. Chiappucci è stato la voce della strada, è stato l'insofferenza al potere. E quando ha smesso di essere un gregario, è stato anche il capitano di una giovane promessa.
Come quella di oggi. Ora seguiamo le pedalate vittoriose di questo Pantani, 24enne della Carrera Tassoni, una Carrera Tassoni che quest'oggi per qualche chilometro ci ha fatto rivivere momenti belli con questo Claudio Chiappucci che ha provato una volta ancora a rivestire i panni del diavolo. Ci ha provato Claudio, dicevamo non è stato fortunato, non ha trovato quella collaborazione necessaria quando si tentano imboscate come quelle che hanno tentato di inscenare lui e Richard, e si è trovato in squadra un compagno, questo Pantani, che invece è riuscito a interpretare nel modo migliore questi ultimi 40 km di gara.
Però nonostante tutto,
è stato il diavolo Chiappucci, un diavolo che annunciava l'arrivo di un pirata.
Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.
I contributi audio di questo episodio sono tratti dalla telecronaca Rai di Bruno Pizzul per Italia e Irlanda del 30 giugno 1990, dal programma World Day della CNN del 3 luglio 1990, dal servizio di Mario Mattioli per Rai Sport del 22 luglio 1990 e da un'intervista sempre di Rai Sport a Claudio Chiappucci, dalle immagini dell'archivio Istituto Luce sul Giro d'Italia del 1954, dalla telecronaca di Adriano De Zan per la Rai della Milano-Sanremo 1991 e dalle telecronache di Davide De Zan e Giuseppe Saronni per Telemonte Carlo del Tour 1992 e per Italia 1 del Giro 1994. Tutti i frammenti sono disponibili su YouTube.